Torniamo in diretta su Radio Fly a Fly Mag. Presento la mia prima ospite di oggi, la dottoressa Elisa Landucci, che è assegnista di ricerca afferente al Dipartimento di Scienze della Salute Umana dell'Università degli Studi di Firenze. Buongiorno dottoressa Landucci. Vogliamo parlare questa intervista di ricerca e del preziosissimo lavoro quotidiano dei ricercatori, che è venuto alla ribalta in maniera così palese solo pochi giorni fa. Prima di entrare però nel dettaglio, intanto ci spiega qual è il suo lavoro e di che cosa si occupa nello specifico.
Ok, io mi occupo principalmente dello studio di alcune patologie del sistema nervoso centrale, in particolar modo di ischemia ed epilessia, e quello che cerco di fare in parole semplici è di trovare dei farmaci neuroprotettivi in questo tipo di patologie attraverso degli studi in laboratorio, studi su cellule animali o umane e studi su animali, per poter vedere se esistono delle nuove molecole in grado di avere degli effetti neuroprotettivi nei confronti del sistema nervoso centrale.
Ecco, nei giorni scorsi, dicevo, tre ricercatrici romane hanno isolato il coronavirus allo Spallanzani di Roma e sono riuscite tra le prime in Europa nell'impresa che permetterà poi adesso di perfezionare le diagnosi, le cure, magari anche la messa a punto di questo vaccino, di cui si dice arriverà fra 18 mesi proprio oggi nei quotidiani. Ci spiega meglio, dottoressa Landucci, come si lavora in laboratorio, come si arriva a traguardi così importanti e come nasce poi un farmaco?
Allora, come nasce un farmaco? Un farmaco può nascere anche come serendipity, cioè nel senso magari stanno cercando una molecola per il trattamento di una determinata patologia e poi in realtà si accorgono che ha effetti su una patologia completamente diversa. Di fatto per arrivare a un farmaco si può partire da varie cose, da sostanze naturali che vengono modificate in laboratorio, oppure proprio da sostanze di origine sintetica in cui si parte da molecole già esistenti e attraverso delle modificazioni chimiche si giunge a delle molecole migliori che in qualche modo possono o avere un'efficacia maggiore a livello della patologia o possono avere meno tossicità, perché di per sé qualsiasi medicinale, qualsiasi sostanza in inglese è definito drug, che drug però di per sé, se vogliamo proprio tradurlo, è quasi un veleno, perché qualsiasi farmaco, a seconda delle concentrazioni, può avere delle attività tossiche. Com'è che si arriva a un farmaco? Per arrivare a un farmaco occorre tantissimo tempo. Prima viene pensata la molecola, successivamente viene testata la molecola su degli esperimenti in vitro, e questo significa viene testata su delle cellule, dalle cellule passa a esperimenti in vivo su animali e tutta questa fase si chiama fase di preclinica fino ad arrivare alla clinica. Nella fase clinica abbiamo tre fasi e in queste tre fasi per prima cosa si testa nella fase 1 la tossicità del farmaco, cioè prima prendiamo dei pazienti sani, diamo il farmaco e vediamo se questo farmaco ha degli effetti avversi, perché l'effetto positivo del farmaco deve vincere sull'effetto avverso. Successivamente soltanto alla fase 3 viene utilizzato il paziente patologico, cioè il paziente che realmente ha la patologia, e viene trattato con il farmaco e si vede l'efficacia del farmaco. Ovviamente tutto questo richiede un lasso di tempo estremamente lungo, questo per quanto riguarda un farmaco vero e proprio. Per quanto riguarda un vaccino ovviamente la storia è completamente diversa, perché lì più che una sostanza in sé, come abbiamo visto in questi giorni, prima deve essere scoperto il virus, e poi nel caso del vaccino spesso e volentieri sono dei virus attenuati, il vaccino in sé. Quindi certo, non è un farmaco inteso come il classico farmaco, anche se gli attuali farmaci non sono più classici farmaci, perché la gran parte dei farmaci nuovi, se così vogliamo dire, sono per esempio dei farmaci anticorpali, che quindi si differenziano notevolmente da una classica molecola chimica che poteva essere fino a pochi anni fa.
Ma quindi se si arrivasse al vaccino davvero in pochissimo tempo, in 18 mesi, che cosa, a chi servirebbe questo vaccino?
No, il vaccino servirebbe a persone sane per non ammalarsi, perché il vaccino non è qualcosa che può essere utilizzato per curare chi è già ammalato. È una prevenzione. E come la gran parte delle patologie, la cura migliore è la prevenzione, ovviamente.
Certo. Ieri, dottoressa Landucci, si è celebrata la giornata internazionale delle ragazze e delle donne nella scienza. Le donne, leggevo proprio nel sito dell'UNESCO, sono parte attiva del mondo della scienza, sono sempre più numerose, il progresso e la ricerca passa anche attraverso il loro lavoro e le loro competenze. Oggi nei quotidiani sono riportati anche i dati, ad esempio all'Istituto Superiore di Sanità sono quasi 600 le ricercatrici e 200 i ricercatori, quindi diciamo che in questi giorni noi abbiamo scoperto che la ricerca in Italia è donna ma è anche precaria.
Allora, la ricerca è donna e sicuramente le ricercatrici donne sono in un numero superiore rispetto ai ricercatori uomini, e questo è una controtendenza che sta avvenendo negli ultimi anni, perché come si leggeva dai quotidiani stamattina, di fatto fino a pochi anni fa la ricerca prima era pensata come il dottore in camice bianco. Attualmente non avviene più questo, perché la gran parte delle ricercatrici è donna, dove però non esiste una distinzione tra ricercatrice donna o ricercatrice uomo per quanto riguarda il precariato, perché il precariato purtroppo esiste, la gran parte dei ricercatori italiani sono precari perché le posizioni sono veramente molto poche, c'è stato uno stallo della ricerca e la ricerca non viene considerata in Italia così tanto importante sino a quando non succede un qualcosa di eclatante quale il coronavirus, in cui ora tutti parlano di ricerca, a partire dalle figure di Stato più alte fino alle persone che quotidianamente abbiamo accanto a noi. Tutti parlano di ricerca e tutti sono disposti ad aiutare la ricerca e ad accettare quello che la ricerca comporta, per esempio uno studio di farmaci su modelli animali, perché fino adesso in realtà il ricercatore in alcuni casi era considerato quasi un assassino che utilizzava l'animale per scopi puramente quasi
personali,
se così possiamo dire. Invece attualmente tutta questa informazione sta volgendo verso un qualcosa di positivo, perché finalmente si capisce che la ricerca ha il suo perché. È un qualcosa che è estremamente importante nel quotidiano di tutti noi.
Ma dobbiamo aspettare eventi così emergenziali per accorgersi del lavoro, appunto, come dicevo all'inizio, prezioso e quotidiano dei ricercatori. Io sono rimasta sorpresa di come queste tre ricercatrici romane siano state invitate ovunque a parlare e apparivano davvero un po' stupite di tutto questo clamore, perché loro, come lei, insomma, tutti i giorni lavorate in laboratorio.
Forse occorre questo. Nel resto del mondo no, nel resto del mondo la ricerca è apprezzata, i ricercatori sono particolarmente apprezzati, e quello che è estremamente triste è che l'Italia forma moltissimi ricercatori che poi di fatto, per continuare a fare il lavoro che amano e in cui credono, devono essere costretti ad andare all'estero. L'estero, che può essere Europa, può essere America, può essere Cina, può essere qualsiasi altro paese al di fuori dell'Italia, perché in Italia veramente c'è un ostacolo nei confronti della ricerca, e questo ostacolo attualmente abbiamo la senatrice a vita Elena Cattaneo che sta cercando di colmare questo ostacolo e queste divaricazioni che esistono tra l'Italia e il resto dell'Europa o America o quant'altro, ma ancora il lavoro da fare è veramente veramente molto.
Ecco, a questa mancanza di fondi molto spesso si accompagna però la grande produttività dei ricercatori italiani. Che cosa significa?
Allora, significa che noi in laboratorio diciamo sempre che non avendo così tanto come hanno i nostri colleghi europei, i nostri colleghi americani, diciamo che siamo particolarmente inventivi e quindi creiamo con il poco che abbiamo molto più di quello che riescono a creare gli altri. In poche parole, avendo pochi strumenti o semplici strumenti a disposizione, una delle caratteristiche principali dei ricercatori italiani è quella di avere tanta invenzione, cioè più che riuscire a fare degli esperimenti con degli strumenti estremamente innovativi, abbiamo delle buone idee, e quindi le nostre buone idee al di fuori dell'Italia vengono molto apprezzate. Quello che dispiace molto è che spesso vediamo, sentiamo dire il ricercatore italiano ha vinto un ERC, che non è altro che un bando europeo, e però in realtà questo ricercatore italiano non è in Italia, ma è in Germania, in Inghilterra, in Francia o quant'altro. Quindi di fatto quel ricercatore italiano l'abbiamo perso, perché è un ricercatore italiano che però non fa ricerca in Italia. Anzi, certo. La ricerca italiana spesso e volentieri viene ostacolata, e è anche molto difficile tramite le nostre leggi sulla sperimentazione animale poter ottenere dei fondi europei, che sono i fondi ovviamente maggiori che potremmo ottenere, e di fatto l'Italia dà molti fondi alla ricerca europea, ma dall'Europa ritornano pochissimi soldi. Quindi noi diamo soldi ma non ne riceviamo, quindi magari forse questo è un qualcosa che dovrebbe essere visto a livello politico, e capire che forse questi ostacoli dovrebbero essere eliminati
in maniera più attenta. Certo, quindi quando si parla di produzione si parla anche di produzione di testi,
di
pubblicazioni scientifiche,
sì,
che non sono fine a se stesse.
No, ovviamente ogni ricercatore ha come fine ultimo quello di pubblicare i suoi dati, e i dati pubblicati dal ricercatore non vengono utilizzati soltanto a livello italiano ma in tutto il mondo. Cioè esiste un sito che si chiama PubMed, su cui vengono pubblicati tutte le possibili studi non solo degli italiani ma di tutti i ricercatori mondiali, su cui qualsiasi ricercatore può attingere e quindi può basare le sue ricerche. Ogni ricerca parte da un qualcosa, da uno studio già in parte esistente, e viene ovviamente ampliato. Ovviamente possono esistere anche delle ricerche completamente nuove, ma spesso si parte da almeno un modello, che sia questo animale o che sia questo in cellula, già esistente, e su questo uno crea dei nuovi studi. Quindi di fatto la rete degli scienziati esiste, è attiva, l'Italia è presente, l'Italia e i ricercatori italiani pubblicano cose estremamente interessanti, estremamente innovative, pur non avendo a disposizione quelli che possono essere le strumentazioni di altri paesi a livello europeo e non solo.
Questa mattina Silvia Veronese, tra le 50 donne più influenti nel mondo della tecnologia, festeggiando appunto la giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, ha detto che alle donne ricercatrici servono coraggio e curiosità, oltre alla capacità di fare rete. È d'accordo?
Sono pienamente d'accordo, e indubbiamente le donne sono importanti in ricerca, sono importanti negli studi. Fino a poco tempo fa difficilmente una donna intraprendeva una carriera scientifica, quindi difficilmente si iscriveva alle facoltà di medicina, farmacia o chimica farmaceutica o chimica. Attualmente abbiamo avuto una controtendenza, infatti le ragazze femmine iscritte a queste facoltà sono in numero maggiore rispetto ai maschi. Di fatto nella mia vita non mi sono mai trovata ostacolata in quanto donna, e come me anche le mie colleghe, forse questo grazie ai professori che hanno gestito i nostri laboratori, al professor Pellegrini, al professor Mannaioni, al professor Chiarucci e in primis al professor Moroni, e che sono sicuramente stati degli uomini aperti, con diciamo dei beautiful mind, cioè delle persone molto aperte, molto pronte a permettere che non esistano più delle disparità tra uomo e donna. Quindi in questo io sono stata particolarmente fortunata. Tutte le cariche fino adesso più importanti sono state mantenute dagli uomini, ma solo perché consideriamo che un professore universitario è professore universitario fino a 70 anni, quindi forse occorreranno degli anni prima che le donne arrivino ad avere determinate cariche.
Ci vuole un po' di tempo. Grazie, sì. Grazie davvero alla dottoressa Elisa Landucci di essere stata con noi quest'oggi. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi per avermi invitato.